File 0014. Appendice a cura di Silvia Zerenghi. Nota. Silvia Zerenghi è nipote di Otello in quanto figlia di Clara Ciprari, a sua volta figlia naturale di Otello, della quale appresso si parla. E in sostanza Silvia è cugina carnale dell'editore Massari. Vale però la pena di raccontare come i due cugini, ignorando l'esistenza l'uno dell'altra, si sono incontrati e conosciuti in occasione del 24 marzo 2021. Va anche premesso che nella famiglia Massari, in ossequio al puritanesimo che un tempo vigeva, era stato sempre mantenuto il più stretto riservo sull'esistenza di un'altra compagna nella vita di Otello, Maria, per giunta madre di una figlia, Clara, nata nel 1930 e quattordicenne all'epoca delle Fosse Ardeatine. Il 24 marzo del 2020, tramite Facebook, Silvia venne a sapere che nella zona di Narni esisteva una di Peppe d'Alcide, figlia di Stefano e nipote di Renato. I cugini di Narni si precipitarono a comunicare la scoperta a Roberto Massari e questi si mise subito in contatto con Silvia, venendo così a sapere, con suo enorme e felice stupore, che esisteva una figlia di Otello, quindi sorella di sua madre, Daria, e che questa sua zia era viva e vegeta, attiva e autonoma, in grado addirittura di andare a Bolsena a fargli una visita. Ecco raccontato in breve com'è avvenuto un tale storico riconoscimento nel più puro stile della commedia plautina. Il lettore può anche immaginare la grande emozione da ambo le parti con cui è stata vissuta la scoperta. Di lì è nata l'idea di una nuova edizione del libro con l'appendice che viene data di seguito. Fine nota. Negli anni del primo grande esodo degli italiani dalla Dalmazia, un'altra donna entra nella vita di Otello, Maria, da lui conosciuta a Spalato. Maria Cinosa è una giovane donna nata a Brindisi il 7 dicembre 1883 ed emigrata negli anni tra il 1901 e il 1904 a Dubrovnik con la famiglia, a seguito del padre orchestrale. È la seconda di cinque figli. Prima di lei Tommaso, seguono Antonietta e Teodoro, nati in Italia, e Francesca, nata a Ragusa, l'attuale Dubrovnik. Donna di carattere intraprendente, di grande bellezza, per alterne vicende della vita, viene a vivere a Roma, dove lavora come sarta e ricamatrice, e a Roma si sposa con Sebastiano Ciprari il 4 agosto 1924. Ma non è un matrimonio felice. Sebastiano ha problemi di alcolismo e la maltratta. Maria decide quindi di lasciarlo e di lui si perdono le tracce. È probabile che Maria e Otello non si fossero mai persi di vista, soprattutto nel periodo in cui anch'egli viene a vivere a Roma. Otello diventa suo amico e confidente, e il passo per una relazione più profonda è molto breve. Condividono inoltre gli stessi ideali e vivono entrambi con angoscia l'ascesa del fascismo. Nella seconda metà degli anni venti, dopo la separazione di Maria dal marito, decidono di convivere. Dapprima in via Otranto, quindi in via Grazioli Lante, due luoghi non lontani dalla bottega da ebanista di Otello, sita in via Silla. Il 27 agosto 1930, all'ospedale di Santo Spirito, nasce la figlia Clara, cui viene dato il cognome del marito di Maria, Ciprari, mentre Otello verrà presentato alla figlia stessa come il padrino. Non sono tempi facili per una donna sposata che convive con un uomo sposato a sua volta, e la riprovazione è forte anche nella stessa famiglia di Maria. Nel frattempo, il suo fratello più giovane, Teodoro, era emigrato in America, dove lavorava come operaio. Si era sposato e aveva avuto figli, mentre Tommaso, pittore, Antonietta, capocommessa da Zingone, e Francesca, maestra elementare, tutti e tre non sposati, vivevano insieme in una casa popolare nel quartiere della Garbatella in via dei Nobili 11. I familiari rivedranno Teodoro solo dopo la liberazione, al seguito delle truppe americane, nelle quali si era arruolato volontario per combattere contro il nazifascismo in Italia. La vita di Maria e Otello, con la bimba Clara, non è facile. Il fascismo ha ormai consolidato il suo potere e gli oppositori vengono perseguitati. Otello, tra questi, essendo persona nota alla questura come antifascista. La figlia Clara non fa parte delle piccole italiane, non frequenta la scuola pubblica, ma un istituto di suore. È il San Giuseppe al Trionfale, in cui vengono istruiti e protetti anche i figli degli antifascisti. Puntualmente la polizia viene ad arrestare Otello ogni qualvolta ci sia una celebrazione del regime per fargli passare la notte in cella. Ciò nonostante, insieme a Maria riesce a organizzare la diffusione segreta della stampa libera, la distribuzione di cibo e documenti falsi per i compagni in clandestinità. Approfittando anche della giovane età di Clara, che proprio per tale ragione può girare per la città senza destare sospetti, riescono a farle consegnare pacchetti dei quali essa stessa ignora il contenuto. La casa di via Grazioli Lante, però, vede anche momenti di grande gioia per la famiglia. E le domeniche, quando Otello non lavora al negozio e non è tenuto in cella, sono i momenti dedicati al gioco e alla tenerezza. Così li ricorda Clara. Otello recita alla figlia interi brani della Divina Commedia di Dante e le canta arie d'opera, magari cambiando i versi con altri non proprio edificanti, per far ridere la bambina e provocare le proteste scandalizzate e divertite di Maria. Ma la vita si fa ogni giorno più dura. Con l'entrata in guerra dell'Italia dopo il giugno 1940, anche il lavoro comincia a scarseggiare e Otello ha due famiglie da sostenere. Cambia anche il modo di giocare con la figlia, la quale ricorda che insieme con le arie d'opera si fanno sempre più frequenti gli inni risorgimentali, primo fra tutti quello di Mameli. Otello intensifica l'attività clandestina, ma ha il timore di attirare troppo l'attenzione su Maria e sulla piccola Clara. Insieme alla compagna decidono quindi di vivere separati, con grande dolore di tutti e tre. Nel corso del 1942 Maria e Clara vanno a vivere alla Garbatella con le sorelle e il fratello di Maria, mentre Otello continua a vivere a via Grazioli Lante. La relazione tra i due continua, anzi Otello si preoccupa di far conoscere la piccola Clara ai suoi due figli più grandi avuti dal matrimonio con Nina, Daria e Renato. Nella primavera del 1943, insieme a Renato e a un compagno di lotta, Nicola, e la figlia di questi, Rossana, fanno una gita a Ostia. Nicola, di cui purtroppo non viene ricordato il cognome, sarà il compagno che svelerà a Clara chi sia veramente suo padre. Otello continua la lotta clandestina, consistente sostanzialmente nella consegna di documenti falsificati, nel sostegno materiale ai compagni della Resistenza e nella diffusione del giornale L'Unità. Maria si tormenterà per anni all'idea che, se fossero rimasti a vivere insieme, avrebbe potuto aiutare Otello a nascondere carte e materiali compromettenti. Ma la polizia nazifascista sapeva bene dove cercare nella piccola bottega di via Silla. In seguito ci saranno molte voci su chi avesse potuto fare la spia. Purtroppo nessuna certezza. Dopo l'arresto, Otello viene portato e torturato a Via Tasso, dove Maria si presenta quasi ogni giorno per avere notizie. Con estrema crudeltà, le viene impedito di parlare con l'arrestato, ma le vengono consegnati i capi insanguinati da lavare. La figlia Clara conserverà per sempre un fazzoletto macchiato in maniera indelebile, vedi foto a pagina 158. I contatti riprendono dopo il trasferimento di Otello a Regina Coeli e il suo processo, di cui informa la figlia con una lettera datata 7 marzo. C'è una discrepanza tra la data della lettera e il periodo di detenzione. Risulta viva la preoccupazione di Otello per le condizioni economiche della famiglia. Prima dell'arresto, pur lavorando duramente, non era sempre riuscito a evitare che la fame fosse compagna di Maria e della bambina. Altra preoccupazione, non da poco, era il timore che spie fasciste approfittassero dell'ingenuità di Clara per avere notizie sui compagni di lotta frequentati dai suoi genitori. A questo fa riferimento il rimprovero alla figlia, fermata sul ponte da un paino appartenente ai corpi di polizia dell'Africa italiana. Ecco la trascrizione della lettera. Regina Coeli, 7:03:44. Clara carissima, appena oggi ti posso far sapere qualche cosa di me. Sono stato arrestato dai fascisti il 1 febbraio e sono stato per 24 giorni presso la polizia tedesca SS a Via Tasso e dal giorno 24 US mi trovo a Regina Coeli. Questa mattina mi hanno fatto la causa e mi hanno condannato a 3 anni. Non fa nulla, però mi porteranno in Germania. Ho già disposto che ti diano 200 lire al mese. Se avrai bisogno di scarpe, te le faranno. Prima di partire, vorrei rivederti. Forse ti telefoneranno o ti scriveranno il giorno che mi verrai a trovare. E in ogni caso, se io non dovessi più tornare, mi sono ricordato di te e avrei qualcosa. Pure tu, di a mamma che non se la prendesse, perché anch'io ho il morale alto. Ti raccomando di essere buona e ti volevo rimproverare per la penultima volta che sei stata da me e ti hanno vista sul ponte Vittorio e non eri sola. Hai capito? Se tu mi vuoi scrivere, mi un indirizzo: carceri giudiziarie, Regina Coeli, cella 374. Mi farà molto piacere. Se mamma crede, salutami tuo zio e digli come mi trovo. Altro non dico, saluti e baci a te e mamma, tuo padre Otello. Straziante è l'ultima lettera inviata da Otello alla figlia e datata 21 marzo 1944. I colloqui non vengono concessi, soprattutto in assenza di un legame di parentela documentato, e né Clara né Maria hanno la possibilità di salutare il loro padre e compagno. 21:03:944. Cara figlia, ti ho già scritto una volta, ma non avendo ricevuto risposta, ancora ti scrivo una seconda volta. Io in salute sto bene, così spero di te e mamma. Ti avevo scritto che ti avrebbero scritto o telefonato per darti, come ho disposto, 200 lire al mese, ma ieri ho saputo che ancora non avevi avuto niente. Così tu, non appena ricevuto questa mia, tu e mamma andate da Rossana in via Palermo, una vendita di vino vicino a via del Boschetto, e cerca di vedere il padre, cioè Gino. Gli dirai che ti desse lui 200 lire al mese, poi lui se li farà ridare da Daria. Poi avrei desiderio di rivedere te e mamma. Dovresti andare vicino al tribunale tedesco in via Lucullo e vedere se ti danno un colloquio con me. E se te lo danno, mi vieni a trovare. In ogni caso, scrivimi qualche cosa, perché chi lo sa quando e se ci rivedremo. E poi non so se ci portano via. Perciò fai quando ti ho scritto. Vuol dire che per il colloquio Puoi andarci il principio della prossima settimana. Per Gino puoi telefonare ad Amedeo e prenderci appuntamento oppure saluti. Ti raccomando di essere buona, non fare arrabbiare mamma perché vedi che essa lavora tanto per te ed io adesso all'infuori delle 200 lire non posso aiutarti di più. Intanto abbiti affettuosi saluti e baci da tuo padre Otello. Il mio indirizzo, carcere Regina Celi, 374 Roma. Dopo il massacro alle Fosse Ardeatine, il tam-tam dei compagni e il curiosare dei ragazzini mettono in allerta il quartiere popolare della Garbatella, dove Maria e Clara, angosciate, aspettano notizie. C'è un gruppo di famiglie di perseguitati politici che rimane sempre in contatto con loro, ma è solo dopo la liberazione che diventa possibile indagare su cosa sia successo nelle cave. Maria e Clara entrano all'inferno, dove Maria riconosce il compagno grazie a una deformazione del piede dovuta all'artrite e il rombo del ronzio degli insetti tormenterà Clara per tutta la vita. Maria non avrà altro compagno e conserverà lo strazio dentro di sé senza farne parola con alcuno. Prenderà la tessera del Partito Comunista e rimarrà iscritta sino alla morte, avvenuta il 6 dicembre 1983. La sorte di Clara sarà simile a quella della madre, anche lei conoscerà e si innamorerà di un uomo già sposato nel 1951, nei tempi oscuri in cui il divorzio era ancora di là da venire. Spartaco Zerenghi, nato a Roma il 4 aprile 1919, è anche lui un partigiano, figlio di un membro del CLN Ezio. Il 13 novembre 1954 nasco io, la loro figlia Silvia, ma è solo nel 1967 che la bambina può essere legittimata dal padre. Il 27 aprile 1972 Clara e Spartaco si sposano. Sono purtroppo molto pochi i ricordi che Clara e Maria hanno potuto conservare. I mobili e le altre suppellettili costruite da Otello sono state vendute e poche fotografie sono state scattate. Un compagno di lotta, Clementi, avendo ritrovato alcune immagini di Otello con il suo spolverino da ebanista davanti alla bottega, ne ha fatto dono a Clara. Vedi foto a pagina 126. Il nome di Otello di Peppe appare, insieme a quello degli altri martiri del quartiere trionfale, in una targa marmorea in via Andrea Doria, all'altezza del mercato coperto, a ricordo di chi ha sacrificato la vita perché si potesse oggi parlare di libertà.